il 1 gennaio del 58 entra in vigore questa nuova organizzazione che si mette vicino alla CECA, si chiama CEE, Comunità Economica Europea, e accanto c'è una terza organizzazione che riguarda l'energia atomica. L'energia atomica è il terreno nuovo, ma si parla di energia e di grandi investimenti strategici e una grossa vicinanza alle armi. Per cui in qualche modo, avendo messo sotto sicurezza la produzione dell'acciaio e del carbone, si mette sotto tutela comune la produzione e la ricerca atomica. In mezzo c'è la Comunità Economica Europea, che è la cosa fantastica che abbiamo noi oggi ereditato. È fantastico soprattutto lo sviluppo, questo mi preme molto sottolinearvi. Perché inizialmente questa è un'organizzazione che riguarda 6 Stati, sempre l'Italia, Francia, Germania e il Benelux, che quindi parlano 4 lingue. Pensate che adesso siamo 27, dopo l'uscita dell'Inghilterra 28, eravamo 27 stati e ne parliamo di lingue circa 24. C'è anche il gaelico. E il problema della CEE è molto limitato, cioè l'obiettivo della CEE è molto obiettivo, è molto limitato. L'instaurazione di un mercato comune attraverso la unione doganale, la libera circolazione delle merci, la libera circolazione delle persone, delle imprese, dei capitali, la libera concorrenza, sono le 4 libertà che da allora vengono professate come dogma dall'Europa. Le linee d'azione sono l'abolizione dei dazi doganali, l'introduzione di una tariffa doganale comune verso l'esterno, per cui la comunità si protegge dall'esterno, ve lo sottolineo perché questo è un elemento importante, e si de-doganalizza all'interno. L'obiettivo è raggiungere la libera circolazione delle merci. E poi c'è il problema dell'agricoltura, che è un settore a parte. In mezzo ai grandi giganti agrari, Stati Uniti e Canada da una parte, Unione Sovietica dall'altra, il sistema agricolo europeo frantumato in piccole proprietà è una cosa che non regge, quindi c'è una politica agricola specifica. Ma la grossa cosa della comunità e la organizzazione del mercato interno. Apparentemente è un obiettivo questo dell'organizzazione del mercato interno e quello della politica agricola a basso tenore politico. Dovete pensare che sono anni in cui i filosofi parlavano con ammirazione della tecnocrazia. Essendo l'Europa uscita da una guerra politica, perché è una guerra tra stati, ma una guerra anche sociale interna, l'idea di togliere la politica dall'organizzazione dello spazio comune sembrava una bellissima idea. E quindi l'Europa è nata con una missione tecnocratica, ma lo si diceva apertamente. Poca politica degli stati, un compito essenzialmente di regolazione del mercato tramite attività molto interne al mercato, a basso coefficiente politico. E poi un ambito di azione limitato, togliere le dogane non è difficile, tanto è vero che partita nel 58, nel 66 si conclude il primo periodo con un trionfo dell'Europa. L'Europa è riuscita a eliminare le dogane. Lo stesso anno doveva passare le decisioni dell'Unione Europea, e questo ve lo sottolineo perché è uno dei motori importanti per capire come funziona l'Europa, doveva passare dalle decisioni prese all'unanimità, tutti sei stati d'accordo, alle decisioni prese a maggioranza. Ma la Francia di De Gaulle, ancora una volta, non c'è stata e ha praticato la politica della sedia vuota. Cioè non mandava i suoi rappresentanti, come studierete l'Unione Europea, allora non c'aveva un Parlamento, c'era un'assemblea parlamentare dove erano dei membri dei parlamenti nazionali che si univano una volta all'anno. E gli organi erano la Commissione, diciamo che era l'esecutivo, e il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri comprendeva, e comprende ancora, i ministri degli Stati membri, ognuno va nel settore di specializzazione, per cui quando c'è da trattare l'agricoltura si riuniscono i ministri dell'agricoltura dei vari paesi. Ognuno c'ha un pacchetto di voti proporzionato alla sua grandezza e l'idea era che a un certo punto si passasse dall'unanimità dei sei stati a un voto a maggioranza. E i francesi hanno detto no, perché che la République française sia messa in minoranza non è tollerabile. E quindi non ha più mandato i loro rappresentanti. E se ne è usciti con un accordo fantastico, merita vederli perché sono belli, un accordo di compromesso di Lussemburgo. È un tipico atto europeo. Quando nel caso di decisioni assoggettate alla maggioranza su proposta della Commissione sono in gioco importanti interessi di uno o più Stati membri, i membri del Consiglio si impegnano a raggiungere entro tempi ragionevoli soluzioni che potrebbero essere adottate da tutti i membri del Consiglio nel rispetto dei reciproci interessi. Fantastica, no? È una clausola di compromesso dicendo sì, noi potremmo decidere la maggioranza, ma ci impegniamo a non farlo. Cerchiamo un accordo. Questo è stato salutato come il fallimento della Comunità Europea. La stampa è uscita con i taroni, è finita la Comunità Europea, un bel ricordo, eccetera. Invece è stata la grande fortuna della Comunità Europea. Perché grande fortuna? Perché all'unanimità si può fare tutto. Se tutti gli Stati sono d'accordo, nessuno solleva il problema della competenza della Comunità Europea a fare qualcosa. Si fa, siamo d'accordo. Nel frattempo, eliminate le dogane, si è cominciato a capire quello che ancora adesso qualcuno non vuole capire, che il mercato non esiste. Il mercato non è un'entità meravigliosa dove la mano invisibile fa incrociare domande, offerta e tutti si guardano in faccia e si scambiano energie per soldi e poi si stringono la mano e sono felici. Quelle sono baggianate a cui credono una frangia di economisti, che poveretti, forse sono un po' troppo pagati dall'industria che le vuole far ragionare così. Il mercato, e questo l'aveva capito già i classici dell'economia, è una struttura artificiale che è fatta di regole. Tutti i mercati, no? Sono fatti di regole. Pensate al mercato della verdura, a quello del pesce. Non è che uno pesca un pesce, corre al mercato del pesce, c'è un pesce fresco, chi lo vuole? Lo arrestano subito perché devi passare per tutta una trafila di regole che sono in parte regole della concorrenza. Devi avere il tuo banco, aver pagato le tasse, devi essere in ordine con le norme igienico-sanitarie, coi canoni, eccetera. E poi anche sui prodotti. Il tuo pesce deve essere stato controllato, deve essere fresco, deve essere chiaro dove è stato pescato, perché se tu lo peschi dalla fogna non è esattamente uguale che se lo peschi in mare aperto, se è un pesce marcio che sta facendo i vermi non è esattamente uguale al pesce appena pescato e così via. Regole, ma quali regole? I tecnocrati che sono partiti all'inizio, che erano quelli della Commissione, persone molto vispe, pensavano che tolte le dogane e tolte le sbarre con i doganieri, le merci potessero circolare tranquillamente. E quindi sono partiti i camion con i prodotti tipici di un posto e sono andati a venderlo dall'altra parte. E là si è capito che i problemi non erano affatto risolti. In Germania non si poteva vendere l'insaccato che contenesse qualcosa di diverso dalla carne. Alles ist mir Wurst. Tutto è Wurst, tutto è insaccato. Ma il Wurst è carne macinata. Per cui il pâté francese, che è un po' più buono, diciamolo, fatto della povera anatra che veniva inchiodata, ingozzata per fare un bel fegatone così, poi ci mettiamo il tartufo, funghi, funghetti, formaggio. Buon appetito a tutti, eccetera. Non poteva essere commercializzato in Germania, perché non era Wurst. L'esempio molto successivo è stato quello della pasta. In Italia c'era qualcosa di pasta, ne sappiamo, no? La legge diceva che la pasta la puoi fare soltanto con la farina di grano duro, acqua e uova. Stop. Non è che potessi fare la pasta con il nero di seppia, che fa schifo. Non la pasta di spaghetti nero. Volete la ricetta? La posso dare, sono ottimi. Ma quella già, che la compri già nera. Però questo significava che la pasta fabbricata in Olanda, dove la facevano condita già, non poteva essere commercializzata in Italia, perché in Italia era vietata. E voi capite che queste non erano barriere doganali, erano barriere normative. Fatelo spiegare a un economista che esistono le norme, loro chiamano esternalità, perché sono esterne all'automatica libera organizzazione della domanda e dell'offerta nel mercato. La domanda e l'offerta nel mercato si incrociano nel momento in cui abbiamo dato un formato giuridico alla domanda e un formato giuridico all'offerta, se no non si incroceranno mai. E di conseguenza hanno dovuto cominciare a regolare. Regolare cosa? Le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato. Per cui si è fatto una direttiva sugli insaccati, che dicevano a queste condizioni, che sono condizioni minime, per cui la carne non deve essere putrefatta, può essere fatta soltanto di certi animali e non con la carne dei topi e così via, a queste condizioni nessun paese può rifiutare la vendita dei prodotti fabbricati in altri paesi, per cui il patè andava sul mercato tedesco, non c'era scritto sopra Wurst, c'era scritto patè e c'erano scritti gli ingredienti. La pasta olandese poteva essere venduta in Italia. Naturalmente stava a noi comprarla, perché c'era sopra scritto pasta fabbricata in Olanda. D'altra parte noi siamo così scemi che importiamo anche il pomodoro dall'Olanda, quei bei grappoloni di pomodoro che costano poco, sono fatti in serra in Olanda, se li cambiate colore funzionano benissimo anche come cetriolo, hanno lo stesso gusto. E, però il consumatore è libero, no? Va al mercato e dice: ma che bella palla rossa, è un pomodoro, me lo compro, cavoli suoi. Deve essere scritto che è fabbricato in Olanda, che è diverso che se è prodotto a Pachino, posto della Sicilia dove fanno il pomodoro squisito, che costa 3 volte di più. Scelta del consumatore, ma entrambi i prodotti sono sul mercato. Chi l'avrebbe mai detto che nelle nostre bancarelle sarebbe stato venduto il pomodoro olandese e che nei nostri negozi di alimentari avremmo trovato pasta asciutta fatta a Lussemburgo o in Danimarca, non so dove. Avremmo trovato forse, perché secondo me il mercato l'ha buttata fuori, perché io non so se c'è un italiano che mangi una pasta fabbricata fuori, non dall'Italia, ma diciamo da alcune zone di produzione italiana, che costa di più, perché è fatta con degli ingredienti, e gli ingredienti sono elencati. Ecco, regole. Tu hai l'obbligo di indicare gli ingredienti. Sentivo un giorno un pescivendolo romano indignato perché aveva preso 1.500 euro di multa, perché nel suo banco del pesce, dove c'era un bel granchio, che sarà della Bretagna probabilmente importato, non c'era scritto il nome scientifico. Perché? Perché il nome scientifico è internazionale. Se c'è scritto Granchius Granchius, non si chiama così, uno sa che è Granchius ovunque. E se invece tu lo chiami Squacqueretta, perché si chiama così nella sponda laziale, la gente non può incrociare le informazioni. Sono stupidaggini, ma sono regole del mercato. E chi l'ha messa? L'Europa. Ogni prodotto è stato accompagnato da regole di produzione. Tutti gli apparati elettrici hanno l'etichetta, il timbrino, il simbolo dell'Europa. Perché? Perché ci sono norme europee sulla sicurezza dei prodotti, perché possono essere immessi nel mercato solo se hanno certe caratteristiche che sono caratteristiche fondamentali del prodotto. E questo perché? Per evitare che la concorrenza sia fatta tra un prodotto svedese che è fatto con i materiali più sicuri, esteticamente molto brutto, ma molto sicuro, il bambino lo può mettere in bocca e leccarlo e non muore, e il prodotto fatto in Italia, che invece è fatto con una plastichina così, che la seconda volta che lo usi fa e muoiono tutti quanti. Solo che il primo costa 100 euro, il secondo costa 1 euro, quello non è concorrenza. Concorrenza significa regole, e tutti gli apparati elettrici sono sottoposti a disciplina europea. Altrettanto qualsiasi altra cosa, la famosa direttiva sui tosaerba. È interessante la direttiva, ce ne sono due molto interessanti, tosaerba e asciugacapelli, dove la normativa europea non era soltanto quella della sicurezza, ma anche quella sulla emissione di rumore. Anche quello è diventato una cosa che doveva essere sterilizzata a livello europeo, perché se il sabato mattina il signore inglese va a passare il suo, a tagliare l'erba con tosaerba, allora se tu ce l'hai quello svedese che fa zzz, zzz, è una cosa, se sai quello di Avellino che c'ha anche una canzone che accompagna tutto il vicinato, è un'altra cosa. L'inquinamento acustico diventa voce di regolazione del mercato, per cui la emissione di rumore diventa una norma europea. Tutti i prodotti che stanno sotto quel livello possono entrare nel mercato, devono indicare qual è l'emissione di rumore, così il consumatore avvertito può leggere: ah, questo fa più rumore, lo compro subito perché voglio svegliare quel cretino del mio vicino. E però solo a quelle condizioni il prodotto può essere immesso. Vedete, tramite il principio di unanimità sono state emanate norme per settore per regolare tutto. Un bel giorno si è fatto una cosa che ha scandalizzato tutti, sarà stato 20 anni fa, ci sono stati per giorni e giorni e giorni degli articoli dicendo è finito, non sarà più come una volta. Hanno disciplinato la produzione della cioccolata, dicendo che si può fare cioccolata anche senza cacao. L'importante è che tu devi indicare che cosa contiene quel prodotto, perché se lo fai con la cicoria devi scrivere contiene cicoria. Però se tu fai un prodotto che contiene il 95% di cacao, finalmente lo puoi scrivere. E allora il mercato si è tutto riorganizzato e dopo pochi mesi i nostri negozi hanno cominciato a fornirsi di cioccolate di nicchia, che vanno dal 50% al 98% di cacao, che arriva al 98% di cacao è pronto a bersi una Guinness. E sono gusti particolari, ma tu vai a inseguire nicchie del mercato, e questo ti è dato dalla possibilità di evidenziare le qualità del tuo prodotto, che possono essere ottime o pessime. Se comprate le uova di Pasqua del supermercato che sono a basso prezzo, andate a vedere con cosa sono fatte e poi capite che non è Pasqua, il castigo di Dio, no? Capito? Mercato. Piaccia o non piaccia, il mercato si organizza così. E così siamo stati invasi da norme che hanno, prossimo saranno questi qui, saranno vietati la distribuzione dei bicchierini di carta. E pezzo per pezzo si è cominciato a regolare tutto, ma senza un limite preciso. La cosa più vistosa è la regolazione dell'ambiente. La regolazione dell'ambiente è diventata una competenza delle istituzioni europee con l'atto unico, per cui dal 1988. Le norme sull'ambiente europee sono state emanate negli anni 70, cioè l'Europa ha iniziato a disciplinare tutto ciò che è protezione europea dell'ambiente ben prima di quando gli sia stata attribuita la competenza. E come ha potuto farlo? Perché ha scoperto che la protezione dell'ambiente era una delle regole rispettando le quali ci poteva essere mercato e concorrenza. Com'è possibile? Ma certo che è possibile, perché se voi producete generi alimentari, ma ci possono essere generi industriali, l'esempio che mi viene sempre è quello delle pellicce, no? Noi eravamo un forte produttore di pellicce, soprattutto nella zona del Vicentino. La produzione è andata un po' in crisi, non le nutrie che hanno invaso tutta l'Italia, le nutrie erano tipici animali di pelliccia che sono scappati dalle gabbie oppure sono stati liberati e se ne sono trovate benissimo in Italia. E se producete le pellicce, le regole di produzione sono fondamentali, perché se voi potete prendere il liquido con gli acidi che sono micidiali o con le pitture e versarlo nel lavandino che poi finisce nella fogna, che poi finisce sottoterra, nei fiumi, voi state inquinando l'ambiente e avete costi bassissimi, vi basta comprare un secchio e siete a posto. Se voi invece avete la normativa svedese che protegge le foreste, per cui quelle cose lì devono essere trattate, ci vogliono essere dei controlli, non possono essere usati certi acidi e così via, tutto questo vi costa di più. Immesse sul mercato, la pelliccia svedese costerà 10 volte la pelliccia italiana. È una concorrenza accettabile? La risposta è stata no. Non puoi fare concorrenza a danno dell'ambiente e a danno della salute. Se tu inquini i fiumi, la conseguenza sarà che la gente sia male di cancro. Chi cura il cancro? L'apparato pubblico. Bene, il costo di produzione di quella pelliccia si scarica sull'apparato pubblico. È come se lo Stato desse incentivi per produrre quelle pellicce, come se quelle pellicce fossero sostenute dal contributo dello Stato, che non è diretto, è indiretto, perché si assume i costi dell'inquinamento, della depurazione delle acque e della cura dei tumori. È un discorso che non fa una piega, no? Non fa una piega. Se voi avete la produzione industriale che emette dei fumi, il filtro e le modalità per evitare quei fumi sono costi. Guardate l'IVA di Taranto, no? Tutta la discussione è come riuscire a ridurre l'impatto ambientale delle emissioni in atmosfera. Sono costi. Chi deve sostenere quei costi? L'Unione Europea ha detto che quei costi devono essere sostenuti dalle imprese. Ossia, l'emissione di fumi, gli scarichi nelle acque, lo smaltimento dei rifiuti, lo spargimento di liquami nei campi, che poi finisce con essere inquinamento delle falde acquifere, sono tutte voci che vanno regolate, perché se non vanno regolate la concorrenza si svolge a danno dell'ambiente. È assolutamente rigoroso, no? Assolutamente rigoroso, per cui si fanno delle direttive in cui dicono tu non puoi immettere più di tot sostanze nelle acque, tot sostanze nell'atmosfera e così via. E grazie a questa normativa tutti gli stati sono stati costretti a introdurre norme di protezione ambientale. L'Italia l'ha fatto con anni di ritardo, ma è stata costretta a farlo da norme emanate dall'Europa senza una competenza in materia di ambiente, ma esclusivamente come voce di regolazione del mercato. È fantastico? E voi capite che questo significato consentire all'Unione Europea di legiferare su tutto. Perché a un certo punto hanno detto, bene, ma possiamo noi lasciare liberi i lavoratori di circolare senza, per l'Europa, senza proteggere il loro trattamento pensionistico, i divieti di discriminazione tra uomo e donna? No, il mercato non può portare la concorrenza a toccare questi che sono principi che devono essere posti a tutela della concorrenza. La concorrenza è una belva, no? La concorrenza significa che vince chi offre delle condizioni migliori, ma non è che la casalinga va al mercato, la classica casalinga va al mercato e al mercato sceglie il prodotto che costa 3 volte di più perché sa che in realtà il paese che lo produce tutela il lavoro. No, sceglie il prezzo migliore, la qualità migliore, ma l'impatto ambientale non lo può scegliere e quindi è disciplinato direttamente dall'Unione Europea. Il mercato comporta regole. È stato tradotto il principio fondamentale che inquina paga, e il principio che inquina paga sta proprio a dire che i costi dell'inquinamento devono essere assunti da chi produce. Dunque, la serie delle origini ci interessa il giusto, perché questa l'abbiamo già vista, credo. Sono gli organi, ma questo li studierete il diritto dell'Unione Europea, non mi importa. Mi importa invece spiegarvi il principio di attribuzione. Che è un principio assolutamente fondamentale. Questo è il Trattato di Lisbona, si parla di Unione Europea infatti, e dice, in conformità dell'articolo 5, questo è l'articolo 4, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Questo è un principio che poi vedremo essere tipico degli Stati federali. Lo vedremo il prossimo mercoledì. Ma è importante, nel senso che la regola da cui nasce il trattato anche nella sua ultima versione, che è quella di Lisbona, è la centralità dello Stato e la sovranità dello Stato. Tutto appartiene allo Stato, salvo che lo Stato, tramite il trattato, non lo attribuisca a un altro ente sovrastatale. Ecco, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione, nei trattati, appartiene agli Stati membri. E l'articolo 5 ci dice, la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, l'esercizio delle competenze sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, di cui parleremo anche la prossima settimana. In virtù del principio di attribuzione, terza volta che lo dice, il concetto è sempre quello, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite agli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi di questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione, quarta volta, nei trattati, appartiene agli Stati membri. Vedete, finito il mito della Costituzione europea, il Trattato di Lisbona, su pressione soprattutto inglese e danese, che sono sempre stati quelli più rocciosi nel rallentare l'integrazione europea, scrive e ripete 4 volte quello che è chiaro: in un'organizzazione internazionale i poteri conferiti sono solo quelli esplicitamente, espressamente attribuiti all'organizzazione dal trattato. Principio di attribuzione, che è il pendant, è l'altra faccia del principio di esclusività. Il principio di esclusività dice che tutte quelle norme che valgono nell'ordinamento statale sono poste dallo Stato. il principio di attribuzione dice che l'eccezione è che possono essere attribuite all'organizzazione internazionale alcune funzioni, ma l'organizzazione internazionale può esercitare solo le funzioni attribuite. Eppure noi abbiamo avuto l'esercizio di attribuzioni in materia, per esempio, ma non è l'unica, di ambiente, senza una specifica attribuzione, ma semplicemente come estensione dell'attribuzione in materia di organizzazione del mercato. Il prodigio si è compiuto grazie a questa norma. Che è l'ultima norma. Noi abbiamo parlato dell'articolo 4.5, l'inizio del trattato. Questa è l'ultima norma, che è una norma che si ripete fin dal trattato di Roma del 58, in termini un po' diversi, che ci dice, guardate, una cosa interessante. Se un'azione dell'Unione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti dal fine, il Consiglio, cioè il Consiglio dei Ministri, i rappresentanti degli Stati, deliberando all'unanimità, adotta le disposizioni appropriate. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo aver scassato l'anima per 351 articoli, fissando il principio di attribuzione e poi descrivendo tutte le attribuzioni date alle istituzioni europee, l'ultimo articolo ci dice: se per caso qualcosa non l'abbiamo elencato e serve però strumentale a raggiungere gli obiettivi affidati all'Unione Europea, questa competenza può essere riconosciuta, basta che siano tutti d'accordo. Finché erano in 6, e tutti d'accordo era facile raggiungere. Adesso che siamo in 27, forse 28, 27 e mezzo, anche quello è un fractus, la presenza dell'Inghilterra è un altro fractus, immaginate come sia facile raggiungere l'unanimità, per cui questo meccanismo è sostanzialmente paralizzato. Ma è un meccanismo potentissimo, è il meccanismo grazie al quale tutte le azioni della Comunità Europea sono state legittimate dal principio di unanimità, anche quando andavano ben fuori i poteri attribuiti, ma erano funzionali alla costruzione del mercato. Ora, voi capite che la costruzione del mercato non è... cos'è questo? Ah sì, beh, questa è una cosa sciccosa. Ve lo spiego dopo. La costruzione del mercato non ha limiti. Il mercato non esiste. Il mercato è quella cosa che è costruito delle norme che organizzano il mercato. Quindi costruire il mercato vuol dire dare poteri normativi che sono funzionali alla disciplina del mercato. Beh, e quali sono? È una scelta. Questa è una cosa fondamentale che voi capiate. È una scelta politica. Aver scelto di proteggere l'ambiente è stata una grande scelta politica, dovuta a una grande preoccupazione che avevano gli europei, perché si stava sviluppando una forma di inquinamento specificamente europea, che erano le nubi acide, le piogge acide, cioè nubi che si formavano essenzialmente nel Reno-Vestfalia, cioè nella zona della Ruhr e della Saar, per le emissioni delle industrie siderurgiche che bruciavano carbone. Queste nubi si riempivano di acidi e poi emigravano sulla Scandinavia e scaricavano sulle foreste scandinave piogge acide che distruggevano tutto. E a questo punto ho detto: la concorrenza non può essere questa, né può essere che il Danubio e il Reno, che attraversa diversi stati, porti gli scarichi industriali, scaricandolo da chi produce alle popolazioni riverasche. non è possibile, è necessario regolare. E tutti d'accordo hanno trovato la risposta. La risposta è: regoliamo l'ambiente. Ma se poi non sono andate avanti con altre cose, lo si è fatto per assenza di una decisione politica. Io dico sempre che il mercato sia il nemico dei diritti, e in particolare dei diritti sociali, è una sciocchezza. È una sciocchezza, perché basterebbe che le istituzioni europee decidessero che la concorrenza non si può svolgere a detrimento dei livelli salariali di chi lavora in fabbrica, e noi avremmo una politica sociale europea. Non si è voluta fare. Una decisione politica mai espressa ha impedito di arrivare a questa decisione. Che un'impresa possa delocalizzare, che è un tipico esempio del problema delle nostre imprese, no, ogni mese ce n'è una che dice: ah, noi chiudiamo qua la produzione, ci trasferiamo in qualche altro posto dove il lavoro costa un quinto, l'energia costa un decimo e per di più ci danno un regime fiscale favorevole. Dal punto di vista dell'imprenditore la cosa è economicamente molto vantaggiosa. Produrrò più o meno le stesse cose, tipo la panda, per dirne una, la produco in Polonia invece che farlo in Italia. Perché? Perché mi costa di meno. Da prima a fare questo, la prima che mi ricordo, non la prima in assoluto, a fare questo discorso è stata l'OMSA, calze. Impresa leader del mondo che faceva fatturati fantastici, ma un giorno ha deciso di chiudere le sue imprese che erano in Romagna e trasferirsi in Romania. E dietro cosa ha lasciato? Dietro ha lasciato un disastro sociale. Molte di queste lasciano uno spazio dove una volta c'erano le imprese, che è pieno di veleni, è un residuo industriale pieno di veleni, rottami, vecchi macchinari, eccetera, e non bonificato. Cioè i costi di questo trasferimento sono assunti dalla collettività, tra l'altro secondo me in palese violazione del principio chi inquina paga, che vorrebbe dire tu vai via, ripulisci tutto, rimetti gli alberelli, la Fiat si è ritirata dalla grossa fabbrica che aveva in Sicilia, a Termini, e cosa ha lasciato dietro? Un rudere. Cosa c'era prima? Una spiaggia. Allora, il deterioramento ambientale è stata una scelta industriale, la deve pagare l'industria. Perché non si fa così? Perché il mercato che non lo consente? No, per semplice fatto che non si è voluto mettere nelle voci di regolazione del mercato una serie di punti importanti, che può essere la difesa sociale, la tutela dei salari e così via, il ripristino ambientale. Sono tutte scelte politiche, e se oggi in Europa si sta discutendo di qualcosa di serio, è di questo che si discute. Quando si dice una nuova Europa è un'Europa che non fa l'interesse soltanto della Volkswagen, della BMW e pochi altri, ma che si preoccupa anche delle politiche sociali, perché quelle sono voci di mercato, esattamente come le altre, non c'è nessuna differenza. La competenza teleologica, questa norma ha un suo antecedente storico che sta in questa norma della Costituzione americana. La Costituzione americana ha un lungo elenco di competenze che sono esercitate dal Congresso degli Stati Uniti e sono numerate, poi ne parleremo parlando delle differenza tra federazione e regione. The Congress shall have power, competenza del Congresso, c'è un lungo elenco che finisce, esattamente come il Trattato europeo, con una frase che fa saltare tutto: fare tutte le leggi che sono necessarie e congrue per portare in esecuzione i poteri assegnati. Non c'è niente di diverso quell'articolo 152 del Trattato di Lisbona, no? L'ultima norma del Trattato. Io elenco tutti i poteri, ecco qua l'elenco, e alla fine ti dico: questo elenco è incompleto, perché affido tutti i poteri che sono necessari per rendere effettivo questo esercizio. E sapete quando si è posto per la prima volta il problema di interpretazione e applicazione di questa norma della Costituzione nel 1787? Nel 1789. C'è la sentenza della Corte Suprema su la istituzione della Banca d'America. Gli antifederalisti che hanno l'opposizione, allora era Washington che faceva il presidente, e impugnarono questa legge che istituiva la Banca d'America dicendo questa legge è fuori delle materie enumerate. E la Corte Suprema disse sì, non c'è una norma espressa che autorizzi il Congresso a creare la banca, però siccome si parla di moneta e di debiti, di imposte e di valuta, tutto questo comporta che teologicamente sia autorizzata anche la costituzione di un organismo tecnico, la banca, che di valuta e moneta deve occuparsi. Non c'era nella Costituzione, ma entra come competenze implicite, teleologiche. Esattamente con lo stesso ragionamento in Europa sono entrate nelle attribuzioni teleologiche delle istituzioni europee tutto quello che vi ho detto, tutte le norme di regolazione dei prodotti, della sicurezza dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di tutela della parità e così via. Sono tutte teologicamente legate all'obiettivo di far funzionare un mercato. Dopodiché c'è una decisione politica di mirare in quella direzione. Pensate, chi avrebbe mai detto che sarebbe stato necessario regolare, che so io, la misura delle vongole? Sapete che c'è un conflitto in Europa sulle misure delle vongole, perché le nostre vongole, che sul mercato ormai si chiamano lupini per distinguere dalle cosiddette veraci, che in realtà sono thailandesi, sono quelle coltivate, sono molto piccole, ma sono piccole di natura, non è che sono piccole perché sono bambine, anche quando sono vecchierelle restano piccole. E perché l'Europa ha pensato di mettere dei limiti? Perché l'Europa ha pensato di mettere il fermo biologico, la misura minima delle reti, devono essere abbastanza larghe, la forma delle reti, le tecniche di pesca, le misure dei pesci, anche le misure dei pesci, per evitare che la pesca, che è un'attività economica regolata dall'Unione Europea, possa devastare l'ambiente, se no il rischio è che peschi 5 anni e dietro non c'è più niente. Anche quella è una regola di mercato. Sul mercato non puoi portare, che so io, uno scorfano che sia grande così, o qualche altro meraviglioso pesce nano. Perché se tu consenti di commercializzare il pesce prima che arrivi a maturazione, distruggi la prospettiva futura di avere una pesca attiva. E quindi tutto diventa regolazione di mercato. Benessere dei lavoratori no. Perché? Perché è una scelta. Ma questa scelta non dipende dal mercato. Dipende da un'ideologia neoliberista che è quella che sta devastando il mondo. Per cui tu puoi portare dove vuoi i tuoi servizi, la tua impresa, i tuoi lavoratori, se proprio li vuoi, e la tua finanza, però la gente non può emigrare. Se voi leggete gli economisti classici, diciamo, i vecchi Malthus, Adam Smith, eccetera, dicevano che in un mercato che funzioni perfettamente, certo ci sono anni di carestia e la gente muore. Ma questa è una regolazione automatica del mercato, perché morendo la gente riduce le bocche da sfamare e questo può rilanciare l'economia. Però se la gente non vuole morire di fame può emigrare, ed era la filosofia che spiegava perché gli Stati Uniti si stavano formando, erano la zona di espansione dell'economia europea, no? L'Irlanda è in crisi di fame perché c'è la dolifera della patata che distrugge il raccolto delle patate. Cosa fanno gli irlandesi? 9 su 10 immigrano, gli altri crepano. È una regolazione automatica del mercato anche questa, no? Bene, noi siamo riusciti, sofisticati regolamentatori di mercato, ma bloccando l'immigrazione. Perché se uno muore di fame nel suo paese non può andarsene negli Stati Uniti. Trump ha schierato 5.000 soldati sulla frontiera per bloccare il flusso, ormai le processioni di gente che vorrebbe immigrare per mangiare. Capite che siamo in una concezione del mercato, che è una concezione del mercato che ormai si è sviluppata in maniera deformata e che ha bisogno di regolazione, cioè il mercato ha sempre bisogno di regolazione, di forte regolazione, se no diventa il mondo selvaggio a cui nessuno dovrebbe abitare. Bene, buon weekend.